Lunga vita alla nuova carne, bentrovati, bentornati su Radiodrom di OndaCinema.it. In un momento in cui le sale sono chiuse, noi continuiamo a parlare di cinema che invece nelle sale è transitato, è passato. E con me questa sera a chiacchierare ci sono Eugenio Radin.
Buonasera a tutti, ben ritrovati.
E una colonna portante di Onda Cinema che chi legge da tanto tempo forse avrà imparato a conoscere, che è Giuseppe Gangi.
Buonasera, buonasera.
Io sono Diego Testa. E stasera vogliamo parlare di due film molto autoriali, che presentano una traccia autoriale forte. L'ultima volta abbiamo parlato di Tenet ed è piaciuto molto. Questa volta andiamo su due autori che non fanno parte di quel filone mainstream e sono Arnaud Desplechin e Ciro Guerra. In particolare io vorrei partire da Roubaix, un Lumière, che è un film che è uscito nel 2019, è stato presentato a Cannes. Quando si vede un film di Desplechin si vedono dei segni, delle tracce particolari che ritornano da tanti suoi film. Ancora una volta c'è la città di Roubaix, che è la città di nascita del regista, e in particolare qui lui ambienta un polar in cui il commissario Daoud deve risolvere un omicidio ai danni di un'anziana signora all'interno di un condominio, e ci sono dei sospettati, in particolare due ragazze indigenti, che vicine di questa signora uccisa, che sono interpretate da Léa Seydoux e Sarah Forestier, e iniziano le indagini in questa oscura città di Roubaix. Io vorrei partire, se me lo concedete, con una citazione dalla recensione di Giancarlo, scritta per Onda Cinema appunto, e lui scrive: ritrovare il cinema di Arnaud Desplechin è come tornare a riunirsi con dei vecchi amici attorno a un tavolo, in una bella casa al caldo durante una fredda nottata invernale. E qui Giancarlo apre la recensione, secondo me, con un tema eloquente, cioè Desplechin che torna sui suoi temi. Chiaramente non è una cosa che fa solo lui, lo fanno tanti autori, ma in particolare è bello vedere come Desplechin riesca a tornare sempre nei suoi luoghi, riesca a toccare le tematiche ricorrenti dei suoi film. C'è ancora una serata natalizia, quindi la filmografia torna prepotentemente all'interno di questo film. C'è uno sguardo, secondo me, ma poi voi magari lo troverete, insomma, sarete contrari a questa mia visione, c'è uno sguardo antropologico anche poetico, e che si accompagna a un'introspezione dei generi. In questo caso c'è il polar, però voi sapete bene che in Desplechin i generi sono sempre tanti, sono una commistione di generi, e quindi lui viene, come dire, viene sedotto dai generi, ma non sono mai generi asserviti poi alla sua poetica, no? Questa voglia di raccontare esseri umani un po' imperfetti, anche la voglia di raccontare in maniera autobiografica, perché poi nel commissario Daoud sembra di rivedere ancora una volta Desplechin, no? Che fa un'indagine, è un indagatore, in questo caso un indagatore antropologico, di queste vite spezzate, di questa Roubaix molto decadente. Tu dicevi, Giuseppe, quasi schiacciata da una gravitas fortissima, no? Che poi si vede nella ricostruzione dell'omicidio, che secondo me è il momento più alto del film. È così?
Sì.
Cioè c'è una gravitas,
sì, no? C'è una gravitas, c'è una tragedia che ha travolto Roubaix, che è una città post-industriale, quindi ha tutti i connotati delle città post-industriali. Leggendo anche diverse recensioni, molti facevano il paragone con Detroit, se pensiamo alla Detroit del film di Jarmusch, Solo gli amanti sopravvivono, no? Quindi una città svuotata, una città impoverita, abbandonata a se stessa. Desplechin fotografa questa città, che è la sua città, con grande passione, con grande compassione. Non c'è la volontà di giudicare. E c'è un raffronto tra un confronto probabilmente tra Desplechin e Daoud, è il protagonista. Però è interessante, secondo me, anche come Roubaix è eccentrico rispetto al percorso stilistico e formale di Desplechin. Infatti il cinema di Desplechin è un cinema, per chi ha imparato a conoscerlo, ad amarlo, è un cinema epistolare, molto letterario. I critici direbbero, i critici diciamo che non lo apprezzano, direbbero anche che è un bellicale, molto ripiegato su se stesso. Invece qui Desplechin guarda direttamente alla città, si rifà tra l'altro un documentario del 2008 che racconta proprio queste vicende, e infatti All'inizio c'è proprio scritto, no, che tutte le vicende raccontate nel film sono strettamente accadute.
E questo è importante, no? Questa visione che parte da un testo sulla realtà, poi lui lo adatta con tutta la sua poetica, anche come hai detto tu, torna la voglia di mettere in schermo un linguaggio epistolare, no? I personaggi che ci parlano e ci dicono anche cosa scrivono. È il caso del personaggio dell'agente che è da poco è.
Sì, il classico novellino che arriva spaesato, non si ritrova e scrive queste lettere in cui cerca quasi, mi verrebbe da dire, la grazia. C'è una forma di ascesi quasi bressoniana in questo film che non c'era mai stata nel cinema di De Plescin, che invece era pieno. Sempre appunto, come dicevi prima, no, attraversa i generi il cinema di De Plescin, lì affastella anche il film precedente, attraversava quattro generi diversi, c'è cioè la commedia, il film romantico, poi la spy story, c'erano diversi, il melodramma.
Sì, tra l'altro sull'ascesi mi riallaccio perché secondo me è l'aspetto molto interessante, quello stilistico di questo film, perché parte come appunto un film corale, la prima parte è tutto corale, non c'è un vero protagonista, ci sono tanti personaggi che si intersecano e che intersecano le loro storie. E in questa Roubaix, che è quasi un ritratto sociologico, forse più che antropologico, e che ritrae una situazione da banlieue proprio francese in cui di grande povertà, di grande contrasto tra gruppi di poveri, ed è proprio un film corale. Poi invece diventa, nella seconda metà, un film tutto incentrato su questo discorso della ricerca della grazia, della virtù, della compassione, del sentimento. E questo sentimento è richiamato molto dall'utilizzo, che diventa centrale nella seconda parte del film, dei primi piani delle due protagoniste e del commissario. Perché alla fine il film, la seconda parte del film, che è molto diversa dalla prima, si regge tutte sulle interpretazioni dei personaggi, che sono delle interpretazioni magistrali, tra l'altro soprattutto quella del commissario. E però questo, secondo me, questa componente stilistica appunto del sentimento che va a ricercarsi tramite l'utilizzo dei primi piani dei volti degli attori, rivela un po' quello che è un discorso invece concettuale che sta sotto il film, che è quello di qual è questa lumière, qual è questa luce nel buio. Qual è la luce in questa città piena di crimini, piena di criminali? È la capacità, che è propria del protagonista, del commissario, di provare la compassione, di provare la pietà, che viene richiamata più volte, no? Cioè anche la citazione di una frase di Yeats, che è quella: una pietà che non si può dire se c'è nel cuore dell'amore, dice. Questa riflessione sulla pietà, che è appunto la luce che brilla nel buio, è possibile solo se appunto si incontra il volto dell'altro. Io ho colto una cosa in particolare del film, l'ho colto perché ce l'ho fresco, perché l'ho rivisto, l'ho visto oggi pomeriggio. Il giovane poliziotto, quando scrive le lettere, ha nella sua scrivania una serie di libri, tra cui spicca un libro di Levinas, che è un filosofo francese, che proprio si concentrava su questo discorso, il discorso dell'incontro del volto dell'altro. Per evitare la totalità, il totalitarismo nel rapporto con l'alterità, bisogna concentrarsi sul volto dell'altro che ci viene incontro, diceva Levinas. E questo, secondo me, lo accoglie anche De Plescin, e per cui, secondo me, l'inserimento di Levinas non è casuale, perché nella seconda parte del film è appunto il volto dei protagonisti che ci apre la strada della grazia, della pietà, della compassione.
Home Mercy è il titolo in inglese, tra l'altro, di questo film, a proposito di pietà, con tanto di punto esclamativo.
Volevo aggiungere che, appunto, a proposito di questo, la prima parte è tutta fatta appunto di carrelli, panoramiche, campi lunghi, e poi il film si incanala nei cortili, nelle stradine, nelle stanze delle famiglie di questi piccoli criminali o presunti tali, che sono appunto squallide, povere, come se fossero quasi abbandonate, anche se effettivamente ci vivono delle persone. E poi si trasferisce tutto nel commissariato e, come dice Eugenio, c'è questo stringersi fino al primo piano, che è la ricerca sì della grazia, ma proprio della verità anche processuale, giudiziaria.
Infatti sottolineo questa cosa che hai detto, Giuseppe, perché la parte in cui c'è la ricostruzione dell'evento, di un evento così terribile come un omicidio, è la parte anche più magistrale, secondo me, del film. Mi permetto di usare questo vocabolo, perché è grandioso come proprio con la struttura dei campi, dei primi piani, dei campi medi, venga ricostruito questo atto, e soprattutto come viene sviscerato in questa ricostruzione dell'omicidio il rapporto tra le due donne, che è un rapporto di amore. De Plechin non sta giudicando assolutamente queste donne, ma capisce che sono inserite in una città molto difficile, cupa, notturna, sempre notturna, anche oscura se vogliamo, no? Quindi è un atto crudele, sì, ma disperato.
Tra l'altro la ricostruzione dell'omicidio, io non so se sia questo un collegamento che è tutto nella mia testa, probabilmente sì, ma a me ha ricordato il documentario famosissimo ormai, che è diventato anche nella nostra classifica dei film migliori del decennio, dello scorso decennio, è entrato a farne parte, che è The Act of Killing di Oppenheimer, no? Dove appunto è la ricostruzione della violenza che fa sorgere nei protagonisti la consapevolezza. E anche qui, cioè, insomma, in quella scena in cui c'è una ricostruzione dell'omicidio, che sembra quasi parlarci del cinema stesso, perché noi vediamo in campo anche la scientifica, insomma, i poliziotti con le varie telecamere, con le varie macchine fotografiche, che inquadrano questa ricostruzione finta, teatrale dell'omicidio, ma è solo tramite questa ricostruzione che nei protagonisti avviene una presa di consapevolezza di quello che è stato fatto.
Sì, e infatti diciamo che De Plechin in un'intervista ha parlato di Claude Lanzmann, il grande documentarista, autore di Shoah, come uno dei quasi dei punti di riferimento dell'impostazione del suo lavoro in questo film. E poi è sicuramente la ricostruzione della scena del delitto è una forma di mise en abyme che è spesso presente nel cinema di De Plechin, solo che è inserito in maniera particolare rispetto ai film precedenti, perché è assolutamente contestualizzato nel genere poliziesco. Tant'è vero che in America poi il film è stato criticato come se fosse un procedurale qualunque e senza comprenderne la quiditas, la straordinarietà.
Sì, è stato forse un po' travisato, anche in maniera molto forte. Ora io direi che dallo sguardo, ecco, antropologico, sociologico di De Plechin passiamo a quello di Ciro Guerra, che non è da meno, perché è proprio lui che con il tema della civiltà ha un filone di, insomma, filmografico legato alle civiltà e in qualche modo anche all'appartenenza di un territorio. Passiamo al suo Waiting for the Barbarians, che è fondamentalmente il primo film in lingua inglese di Ciro Guerra, tratto da un romanzo di John Coetzee, che è appunto scrittore, sì, romanziere, ma anche studioso accademico di origine sudafricana. E questo scrittore, John Coetzee, si ispira fortemente al Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Questo perché è ambientata in un territorio apparentemente ostile, un territorio sì ostile, dominato da una popolazione barbarica, così viene chiamato dall'impero, ma un territorio calmo, almeno fino all'arrivo del colonnello Joel, che appena metterà piede in questo territorio pacificato da un magistrato che non ha nome, insomma, i metodi violenti del colonnello Joel porteranno alla violenza proprio per volere dell'impero, che vuole assoggettare questi popoli barbari. E il tempo viene scandito per ellissi stagionali, ci sono 4 ellissi molto importanti. Ora, io lascio a te la parola, Eugenio, perché il film ti è piaciuto molto e lo dici in recensione, o comunque hai gradito alcuni aspetti di questo film di guerra.
Sì, a me è piaciuto, non molto, diciamo, gli ho dato un 7, per cui secondo me è un film godibile, che non raggiunge gli apici di guerra, che sono altri, che sono i suoi film precedenti, ma che comunque per me è stata una visione interessante. Ecco, io come ho scritto nella recensione, penso che questo riferimento al nostro Dino Buzzati e al grande deserto dei Tartari sia un riferimento soltanto di scenografico, diciamo, perché poi Waiting for the Barbarians a poco del Deserto dei Tartari dal punto di vista tematico, perché il Deserto dei Tartari è un libro quasi metafisico, mentre questo è un film antropologico che appunto parla dell'incontro e dello scontro soprattutto tra due culture da una prospettiva di, chiamiamolo così, relativismo culturale, che è quella incarnata dal protagonista, il magistrato di cui non si fa il nome. Ecco, dall'incontro amorevole dei primi piani di Roubaix, di Desplechin, si passa appunto qui alla lotta all'oppressione del barbaro, anche se il barbaro è appunto inteso, così come diceva Montaigne in un suo saggio famosissimo, come tutto ciò che è distante da noi, no? Noi chiamiamo barbarie tutto ciò che non è nei nostri usi, e questo è un po' quello che fa il personaggio di Johnny Depp, quello di Robert Pattinson, che è quello appunto di avere una visione colonialista, oppressiva nei confronti di questa popolazione che vive pacificamente con i coloni. Io l'ho trovato un film gradevole, non solo esteticamente, ma anche tutto sommato dal punto di vista concettuale. Certo, ha dei limiti, e secondo me i limiti sono il fatto che questi concetti, seppur gradevoli, sono ormai triti e ritriti, nel senso che di queste prospettive di relativismo culturale se ne sente parlare ormai ovunque, e il problema non è tanto questo, ma il problema è che se ne sente parlare meglio, e lo stesso Ciro Guerra l'ha trattato molto meglio nei suoi film precedenti. Io penso a La Brasa della Serpiente, che secondo me rimane il suo apice. E poi il secondo difetto del film, secondo me, è che cede un po' troppo a Hollywood e dunque alla tendenza di voler dire e spiegare tutto ciò che invece poteva essere lasciato al potere evocativo dell'immagine, e perciò il film perde un po' la sua capacità di comunicare tramite le immagini e diventa a tratti un po' uno spiegone, purtroppo lo penalizza molto. Io lo considero un bel film gradevole, però appunto non un capolavoro. Certo, gli apici di Guerra sono altri e ci aveva abituato meglio. Speriamo che questa sia un film minore di una filmografia che ci sorprenderà ancora.
E a proposito di cedere al cinema hollywoodiano, è vero che è chiaramente un film fatto per un pubblico occidentale, cioè mi sembra proprio palese, al contrario dei film colombiani di guerra che erano universali sostanzialmente. Però il comparto produttivo di questo film è soprattutto italiano. Questa è, diciamo, la particolarità. Infatti il montatore è Jacopo Quadri.
Sì, è una produzione italiana.
Prodotto da Ierbolino.
Sì, quindi questo è, però è vero che guarda al mercato americano.
Sì, forse anche la presenza di un attore come Johnny Depp, che vediamo qui in una parte che poteva essere il suo ritorno a un ruolo, diciamo così, dignitoso, insomma, un ruolo che l'avrebbe riportato un po' in luce dopo la maschera che è diventato dopo La maledizione della prima luna e i vari film di Tim Burton. Invece diventa una macchietta che può colpire forse sì lo spettatore abituato ai grandi film di intrattenimento di Hollywood, ma che poco quadra con quella che è la poetica di Guerra.
Io mi sbilancio su Guerra. Vi dico che a me Oro Verde non aveva convinto per un approccio sia classicistico al genere gangster, e dall'altra questo volerci mettere come direi, i suoi fantasmi, no? Le apparizioni degli animali, anche questo stile molto onirico. Waiting for the Barbarians mi convince ancora meno, e mi sbilancio, è probabilmente un film mal riuscito. È un film che, ok, deve scendere a patti con un certo tipo di, come dire, rappresentazione occidentale, ok? Per un pubblico forse ampio. Secondo me è un film anche difficile da digerire, non tanto perché è lungo, ma c'è un esubero estetico che non porta da nessuna parte. Per carità, fotografia e scenografie incredibili, bellissime proprio da vedere su grande schermo, forse solo, che ricordo, solo Le Crociate aveva avuto questo impatto filo storiografico, anche se poi il film di guerra non fa dei riferimenti storici la sua forza, anzi lascia tutto molto all'immaginazione, parla per concetti. Però dicevo, un'estetica in esubero e una rappresentazione molto manichea dei personaggi, soprattutto i personaggi bianchi, che che dovrebbe essere la parte più importante. Tanto che a un certo punto mi sembrava di vedere, nonostante questa bellezza paesaggistica, nonostante, come dire, l'impegno produttivo, a me mi sembrava di vedere delle teste parlanti, rappresentazioni manichee, e quindi il cinema epico di costume che dovrebbe essere la forza, quello che è stato la forza della Hollywood anni 50-60, qui prova a tornare, ma in maniera abbastanza infruttuosa. Io chiudo e poi lascio magari la parola a Giuseppe se vuole aggiungere qualcosa. Io credo che sia un manicheismo innanzitutto molto tardivo, cioè ormai oggi rappresentare una cosa del genere, a meno che non vuoi farlo in maniera molto più forte, molto più sottolineata, molto più dirompente, è un po' tardi. E in questo modo si perdono tutte quelle tematiche interessanti, come gli occhi, ad esempio, viene sottolineata molto spesso la vista, e come il punto di vista cambi la percezione di chi è il vero nemico, l'impero o le popolazioni autoctone, l'assediante o l'assediato. E poi chiudo con questo aggancio: ho visto delle difficoltà anche nella rappresentazione dei personaggi, e tutti questi punti negativi è una cosa che mi ha portato a pensare a Hostiles di Scott Cooper, il western di Scott Cooper, che secondo me ha molte di queste problematiche, questa rappresentazione classica che vuole riportare in auge delle tematiche vecchie o comunque già conosciute. Lascio a te la parola, Giuseppe, se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, grosso modo concordo, è un film irrisolto, ripete e soprattutto dichiara apertamente quello che vuole dire, cioè i dialoghi sono tutti, da un certo punto in poi il film è quasi didascalico, e perfetta la tua sottolineatura, cioè l'estetica in esubero, ci sono questi paesaggi fordiani, queste, no, queste panoramiche, questi lenti carrelli che seguono la piccola carovana nel deserto, che però rimangono, è un immaginario inerte, che non rinnova l'immaginario passato e che non si affaccia, diciamo, mi verrebbe da dire, su quello del futuro, su quella che può essere una reale rappresentazione della critica postcoloniale e antiimperialista. Tu dicevi, magari cinema così manicheo può essere fatto se si fa in maniera ancora più estrema, e un paio di anni fa ci aveva provato Jennifer Kent con The Nightingale, film che poi in Italia non è mai arrivato, era passato alla Mostra del Cinema di Venezia, e lì c'era anche lì molto manicheismo, cioè gli inglesi che erano tutti cattivissimi, tutti degli psicopatici sadici, però era appunto portato questo discorso alle estreme conseguenze quasi. Mentre qua alla fine sembra tutto ruotare intorno alla redenzione del personaggio del magistrato di Mark Rylance, che poi è un po' lo stereotipo del good savior bianco tipico di certe narrazioni appunto occidentali.
Sì, anche troppo, no? Questa sottolineatura soprattutto sul personaggio principale, così antiquata, a me sembra strano, mi sembra forse anche la fonte, il libro di Coetzee non è, ecco, io non l'ho letto, però immagino che possa anche venire da lì.
Beh, il libro ha 40 anni, va detto, è un romanzo del 1980 che l'autore ha riadattato, e probabilmente nel 1980 il tema era l'apartheid, e quindi aveva, diciamo, il suo senso. Non l'ho letto, quindi non so poi come è stato riadattato, so che il finale è un po' diverso.
Eugenio, volevi aggiungere qualcosa o ci avviamo a questo punto alla chiusura?
Sono d'accordo sul fatto che sia un film manicheo, anche secondo me questo è un difetto, perché si passa, è vero che è un film che si rifà molto a Ford, no? È western della Hollywood classica, e quindi il rischio è passare da un manicheismo in cui l'uomo bianco è il salvatore dell'America, mentre l'indiano, il barbaro, è cattivo, è sadico e taglia gli scalpi, a un manicheismo al contrario in cui l'uomo bianco, l'inglese in questo caso, anche se non si specifica bene quale sia la nazionalità dei protagonisti, sia un barbuto, cattivo, ogni circostanza. Questo toglie spazio a una caratterizzazione dei personaggi che apre le sfumature. poi sono le sfumature invece a rendere interessanti queste riflessioni. Un po' quello che dicevo all'inizio sul fatto che appunto questi temi sono trattati e ritrattati, ciò che li può rendere nuovi è una sfumatura nuova, non certo il sottolineare ancora di più il ruolo di protagonista e antagonista delle varie culture. Detto ciò, secondo me rimane un film godibile, non è un film spettacolare, ma un film che secondo me può essere godibile.
Sì, e poi diciamo che per essere un film che vuole aprirsi al grande pubblico, o comunque magari l'intenzione era quella all'inizio, è estremamente lento, e al contrario del film precedente in cui il genere, qui non sono d'accordo con te Diego, il genere in qualche modo veniva riadattato da guerra, il genere gangsteristico, e quei lampi visionari erano una chiave di lettura antropologica, etnologica. Qua, se ci fate caso, appaiono alla fine ci sono due scene molto brevi, oniriche, totalmente estranee al corso stilistico del film, che sembrano quasi un modo per dire, un modo di guerra per dire sì, il film l'ho fatto io.
Esatto, sì, arrivano proprio alla fine. Il film cambia un po' verso la fine, però chiaramente ormai è tardi, però si nota questa intromissione. È vero, il film è lento, però posso dirvi che per tornare su Roubaix, anche quel film l'ho trovato a volte un po' annacquato, ci sono delle lungaggini anche su Roubaix. È chiaro che Desplechin lo fa per costruire, come dire, una città di cui deve far vedere tutti i frammenti umani, esatto, che la compongono. Quindi è normale che lì ci sia.
C'è un percorso dal generale al particolare che si diceva prima.
Sì, poi è anche vero che se fai il film più autoriale come Desplechin, puoi anche concederti dei tempi un po' più dilatati nella costruzione dell'atmosfera e del film stesso. Se fai un film che invece è rivolto al pubblico hollywoodiano e rinunci alla tua poetica, ad alcuni tratti della tua poetica per andare incontro al pubblico, al grande pubblico, poi la lentezza pesa di più.
Per questa puntata di Radiodrome è tutto. Io sono Diego Testa e vi do appuntamento alla prossima. Con me ci sono stati Giuseppe Gangi.
Un saluto, grazie.
Ed Eugenio Radin.
Grazie a tutti, alla prossima.
Grazie a tutti e alla prossima puntata di Radiodrome, e venite su ondacinema.it.